Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per questa chiave di lettura di venerdì 2 febbraio 2007. Lo scorso martedì, presso la nuova libreria deoniana a Roma, la Urbaniana University Press, in collaborazione con le edizioni deoniane Bologna, hanno organizzato la presentazione di un volume che è servito per animare un dibattito molto stimolante di grande attualità, l'Islam nel mondo e in Europa. Anzi, come illustra il libro di cui parleremo oggi, i molti volti dell'Islam. Questo libro si intitola infatti Volti dell'Islam postmoderno, è scritto da Boutros Naaman, docente di lingua e letteratura araba, e da Edoardo Scognamiglio, teologo docente di dialogo interreligioso. A questo dibattito ha preso parte anche il nostro collega Luis Badia Morales, che come sempre il venerdì mattina ci aiuta con il suo editoriale a commentare le notizie d'attualità, e noi abbiamo chiesto proprio a Luis di riproporci un po' il dibattito che è sorto da questo volume, e Luis, come al solito, è qui con noi in studio. Buongiorno e ben trovato intanto.
Buongiorno anche a te.
Dunque, un libro che è stato definito una ricerca severa e onesta che approfondisce una questione che ormai coinvolge direttamente l'Europa. Perché la coinvolge? Perché all'interno dell'Europa ci sono 17 milioni di musulmani, e questo giustifica l'uso dell'espressione islamismo europeo. Un libro, abbiamo detto, che in qualche modo vuole mostrare la complessa realtà religiosa, culturale, giuridica, nonché antropologica della fede coranica sempre più diffusa nel vecchio continente. Diciamo che all'interno del dibattito, Luis, mi anticipavi, c'è stato anche chi ha detto che forse è difficile collocare l'Islam nell'ambito della cosiddetta postmodernità.
Sì, è stato proprio il teologo musulmano Adnane Mokrani, che ha partecipato, come tu hai ricordato, a dire, come musulmano, come teologo, tra l'altro questo signore ha una laurea presso l'Università Gregoriana, dove come musulmano è venuto a studiare e si è laureato in dialogo interreligioso, un personaggio interessante, culturalmente molto molto sveglio e molto ricco nelle cose che ha detto. E proprio su questo lui ha detto, in rapporto al titolo del libro, che poi è il tema naturalmente, il contenuto del libro, i volti dell'Islam nella postmodernità. Lui si è dichiarato entusiasta della parte prima del titolo, i volti, perché ha detto è ora di incominciare a capire, voi soprattutto europei, si rivolgeva all'Europa, che non esiste un solo Islam. Esistono moltissimi Islam, ecco perché è meglio parlare dei volti dell'Islam. I musulmani nel mondo sono 1.400.000.000 di fedeli, più o meno 400-450 milioni sono arabi, e il resto di questa quantità non appartiene alla cultura, alla civiltà, alla lingua araba. Già questa è una prima grossa distinzione, poi ci sono le distinzioni all'interno poi dello stesso Islam, sunniti, sciiti e tante altre. Quindi la cosa importante in partenza è distinguere di quale Islam stiamo parlando. E la seconda cosa che ha detto, che tu ricordavi, e si è dichiarato contrario, ha detto inserire i tanti volti dell'Islam nella postmodernità non è proprio giusto, perché l'Islam, tutti i volti dell'Islam, non ha ancora concluso, non ha ancora compiuto il suo percorso all'interno della modernità. Questa postmodernità è tutta europea, non riguarda il mondo islamico.
Qualcuno dice, spesso sottolinea questo ritardo storico dal punto di vista di un'evoluzione culturale del mondo islamico. C'è il rischio di cadere magari in giudizi superficiali quando si fa questo?
Sì, innanzitutto non dire ritardo. Cioè non è che il mondo musulmano, i tanti volti dell'Islam, sono in ritardo rispetto all'Europa. No, sono diversi. Hanno avuto un percorso completamente diverso. La parola ritardo potrebbe, nelle persone poco avvedute, poco inculturata, pensare a una inferiorità, far pensare a un'inferiorità. Non c'è nessuna inferiorità, e lo sappiamo benissimo, non è proprio il momento di venire a ricordare perché l'Islam è una grande civiltà, via dicendo. Ritardo no, è diversità di percorsi che creano uno sfasamento nell'incontro fra quello che è il mondo islamico e l'Europa post-illuministica. Si è detto in diversi momenti un problema in questo senso del percorso diverso dell'Islam e che non ha avuto nell'illuminismo, con tutte le cose buone e tutte le cose cattive dell'illuminismo. E poi un'altra cosa con la quale si è tentato di spiegare come primo approccio naturalmente è il fatto che questo Islam, tutti i volti dell'Islam, insisto, sia omnicoinvolgente. A differenza delle altre grandi religioni che separano la sfera temporale da quella spirituale, nell'Islam non c'è questo.
Quindi possiamo dire che non esiste il concetto di laicità nei diversi volti dell'Islam.
Parole testuali di questo grande ragazzo giovane teologo Mokrani, non esiste, è un concetto assolutamente alieno all'Islam. E quando il dibattito viene messo su questa categoria per quanto riguarda l'Europa, per noi è difficilissimo capire di che cosa si sta parlando, perché l'Islam prende tutto, è politica, è religione, è diritto, è vita quotidiana, è abitudine, diritto consuetudinario, è tutto. E quindi quando ci venite a dire che occorre separare, noi non siamo in grado di capire che cosa state chiedendo, cioè, intellettualmente sì, perché abbiamo la percezione di quello che è l'altro mondo, in questo caso l'Europa, però non vediamo i meccanismi all'interno dell'Islam che lo possano consentire, perché l'Islam è nato così, si è sviluppato così ed è tuttora così. E questo quindi è un grosso problema nel dialogo fra le civiltà e in particolare nel caso del dialogo islamo-cristiano.
Tu hai parlato di dialogo, proprio di dialogo interreligioso e dialogo interculturale. È tornato a parlare ieri il Papa ricevendo i membri di una fondazione che si occupa proprio di questo campo. Mi sembra che anche il dibattito che è emerso da questo libro, dibattito al quale tu hai partecipato, Volti dell'Islam postmoderno, ha confermato che il dialogo resta però la via maestra pur di fronte a queste difficoltà.
Sì, rapidissimamente, il dialogo resta la via maestra, anche perché quando tu all'inizio hai detto c'è un islamismo europeo e hai dato una cifra, quella dei 17 milioni di musulmani in Europa, pensiamo che nel 1950, 57 anni fa, i musulmani in Europa erano 800.000. Nel 2003, tre anni fa, erano appena 15 milioni, adesso sono 17. Quando entreranno altri paesi balcanici, dove ci sono 8 milioni di musulmani nell'Unione Europea, o quando entrerà eventualmente la Turchia, saremo sui 100 milioni di musulmani in Europa. Allora questo dialogo è più che necessario, perché dobbiamo fare i conti con il fatto che l'Europa ha e avrà una importante componente qualitativa e quantitativa di islamismo e di cittadini islamici, tutti diversi, quelli che abitano in Italia, quelli in Germania, in Inghilterra e nel Belgio, quelle della Gran Bretagna sono sostanzialmente asiatici, quelli dell'Europa mediterranea sono magrebini e via dicendo. Allora, per quanto riguarda il dialogo, si è detto, e chiudo qua, questo dialogo teologico interreligioso che riguarda, per così dire, le verità di fe sia dei cristiani sia dei musulmani, difficilmente può condurre a intese, perché comporterebbe il rinunciare sia da una parte o da un'altra a verità di fe, il che è assolutamente inconcepibile. Cioè, faccio un esempio: la Santissima Trinità per noi cristiani o cattolici è incomprensibile per un cittadino musulmano, e lì non c'è nessuna possibilità di contatto. Allora, significa che non va fatto il dialogo interreligioso, che va chiuso? No, al contrario, perché si è detto, e io lo condivido, si deve dialogare non necessariamente per arrivare a degli accordi o a delle intese, si deve dialogare perché il solo fatto di dialogare, anche se le differenze restano, aiuta a capirci reciprocamente. Io ti capisco a te e il perché non sei d'accordo con me, e tu capisci a me perché io non sono d'accordo con te. E cioè il dialogo, indipendentemente che possa portare a delle intese, a degli accordi, ha un valore straordinario, perché ci consente di vivere insieme e di capirci perché la pensiamo diversamente. Diversamente, scusami la ripetizione della parola, nel campo dell'antropologia o del dialogo antropologico invece lì si possono fare cose insieme, si possono raggiungere accordi, intese e lavorare insieme in modo concreto. Questo teologo citava per esempio due: l'uguaglianza e la giustizia. Possiamo aggiungere anche le donne, i diritti delle donne. Lì non siamo nel campo delle verità di fede, siamo nel campo dell'antropologia, di come ciascuno dal suo punto di vista vede e realizza mentalmente, moralmente, culturalmente l'uomo. E a quel punto ci sono enorme possibilità di contatto per vivere insieme creativamente nel rispetto della diversità.
Grazie a Luis Badia Morales per questo commento che oggi abbiamo dedicato a un tema di attualità suggeritoci da un libro, Volti dell'Islam Postmoderno. Grazie ancora Luis, grazie a voi per l'ascolto, da Fabio Colagrande è tutto.